dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 31 gennaio 2022, mi viene ancora difficile, tutti contro Spotify e Joe Rogan, precipitare aerei per un click e poi auto, messaggistica, criptovalute, questa e molto altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio di Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio di Milano, Francesco Facconi.
Buongiorno a tutti, bentornati da queste parti, Giulio.
Hola.
E Francesco.
Ciao a tutti, buon momento in cui siete.
Esattamente così.
Time fluid.
Proprio così, proprio così. Qui ci starebbe, questo è il placeholder per la battuta sagace su Sanremo 2022 che chiudiamo. E ognuno ci mette quello che vuole, ma di solito qualcuno.
Scusa, come è fatta?
Tu
come
sei
fatta?
A Sanremo, è il 2022. Basta, Sanremo 2022.
Perfetto. Fine. E cominciamo con le notizie.
Sagace mica tanto, ma...
Che bella questa in realtà non è bella la materia, la realtà, la cosa che non mi sono ancora fatto un'idea, ma è bello parlare, esaminare questi fenomeni, studiare questi fenomeni nuovi che nascono. Mi riferisco a questo articolo che ci ha segnalato Michele sulle fabbriche di cibo.
Le cloud kitchen, le cucine nel cloud, questa è veramente la definizione che ci mancava. Se il 2022 inizia così, wow. E fondamentalmente nel 2020-2021 c'è stata l'esplosione del cibo a domicilio, quindi molti ristoratori
chissà perché
e molti ristoratori che normalmente avevano i tavoli pieni, la gente a banchettare, si è trovata il ristorante vuoto a consegnare a domicilio. Tanti si sono detti, ma
chissà
che mi servono i tavoli se tanto la gente ha il tavolo a casa e mangia a casa. E in effetti sono nati e cresciuti un sacco di ristoranti specializzati nella consegna a domicilio, nel delivery, nei rider, come diciamo noi giovani di oggi. Quindi posti in cui viene cucinato del cibo preparato appositamente per il delivery, il trasporto, quindi magari studiato per resistere quei minuti in bicicletta sotto le intemperie nei contenitori appositi ed arrivare buono a casa. Passo successivo è stato dire: apriamo quindi delle strutture, le cloud kitchen, che ospitino varie cucine dentro le quali, e qui gli occhi di Giulio stuzzicheranno, ci saranno i brand, dei brand proprio vengono definiti, cioè dei marchi di ristoranti che in realtà non esistono, o meglio esistono solamente sulle piattaforme come Just Eat, Glovo e compagnia.
È pazzesca, è una trasformazione, nasce una soluzione a un problema, no? Quindi no, i rider, le consegne a domicilio per risolvere un qualche cosa, per cercare di sfruttare economicamente un tassello mancante. Poi magari succede qualcosa come negli ultimi due anni che fa crescere la necessità,
certo,
eccetera. E è come un po'... È come una forza evolutiva, no? È come un po' la selezione naturale. A un certo punto nasce la giraffa col collo lungo e nel giro di 500 anni tutte le giraffe hanno il collo lungo. E qui è la stessa cosa, no? Nasce di colpo qualcosa che prima non esisteva. Perché? Perché le condizioni ambientali sono cambiate. Le condizioni ambientali sono quello che la gente chiede, quanto la gente può o non può uscire di casa, il vantaggio di cucinare e lo svantaggio di pagare dei camerieri, di pagare un affitto, di pagare le tovaglie, di pagare la lavastoviglie o il servizio che ti lavastoviglie, e quindi si distilla un qualche cosa di nuovo che prima non esisteva. E quindi addirittura questa gente che compra o affitta un locale e nel locale ci fa non una, ma magari cinque
tante
cucine, perché c'è la cucina brasiliana col nome brasiliano, con la cosa, la cucina tibetana,
esatto,
la pocheria,
certo.
È veramente,
beh, ricordatevi comunque quando tutti sospettavano di Big Pharma che dietro la pandemia c'era Big Food, perché effettivamente sembra che sia quello uno dei settori che si è avvantaggiato di più di questo
Big
di
Food
questo
veramente
momento.
Ha avvantaggiato dei nuovi
dinamiche,
dei nuovi partecipanti, sì, dei nuovi sistemi, perché
avvantaggiato
poi qua...
vediamo, nel senso che
è nato,
i conti si fanno, i conti si fanno alla fine, sì, avvantaggiato nel senso che chi c'era dentro a queste aziende può aver trovato del lavoro, preso dei grossi stipendi, dei grossi bonus come manager per aver avuto una bella idea. Poi quanto tutte queste cose siano sostenibili lo vediamo, quante cloud kitchen saranno sopravvissute tra 10 anni e quante di queste aziende. Non ho idea, non ho seguito i resoconti, ma i vari, come si chiamano, Just Eat, Deliveroo eccetera, sono già in profitto o sono ancora?
Non tutti. Quell'unico che ha un profitto netto è Just Eat, per il fatto che comunque la gestione della parte di delivery è lasciata direttamente in mano al ristoratore, quindi la parte di costo
non ha spese,
non ha okay, spese
quindi
dirette.
Non fa nulla.
Bravissimo, avevi capito.
Ma il sogno di tutti, esatto.
Prendere soldi e non fare niente.
Fai un programma e poi lasci che lavori da su, tu te ne vai alle Bahamas, lasci due schiavi che riavviano il server quando si piantano. Esatto. Un bel coso e te ne vai.
Quanto ho lavorato oggi,
a
mamma
contare
mia.
I soldi.
E c'è da dire, infatti, una delle specifiche che mi è piaciuta molto dell'articolo è un approfondimento su una di queste piattaforme Glovo, che ha raccolto chiaramente tanti dati da quelle che possono essere le preferenze degli utenti nell'ordinare prodotti, e quindi in mercati dove vuole aumentare la propria presenza suggerisce anche su quali tipologie di menu queste cloud kitchen si possono orientare. Non c'è una partnership vera e propria, però sicuramente comincia ad esserci un po' quello che in realtà riscopre alcune dinamiche che abbiamo visto succedere anche sui brand che sono nati apposta sul marketplace di Amazon, che non hanno una distribuzione territoriale, certo, e che nascono con quella logica. Quindi credo che possano esserci delle evoluzioni.
Diciamo che
di quel
sentire
tipo.
Parlare di brand nel mondo del cibo per noi italiani è un qualcosa che cioè, la giraffa col collo corto era buona, per cui nel senso ci piaceva andare al ristorante.
Il filetto.
Sì, era buona proprio.
cosa mangerà?
Se sono estinte, mica perché c'era il collo corto, perché se le mangiate tutte facconi.
Ma noi qua a Milano
buone.
Abbiamo sempre avuto la cucina più cloud e più avanti possibile, figurati.
Potremmo fare un brand e il nostro logo sarà proprio la giraffa col collo corto. Perfetto.
Bellissimo.
Cioè, okay. Praticamente la pimpa.
Esatto, fondamentalmente sì.
Così avanti.
Vi racconto due piccoli aneddoti personali. Il primo è che dopo aver letto questo articolo, fra l'altro parte in maniera abbastanza generica, poi si concentra su Milano perché di fatto il mercato penso che in questo momento sia molto forte proprio nella mia città, e da quando l'ho letto ho percorso ieri la stessa strada che ho percorso per decine e decine di giorni, ho trovato due cloud kitchen che non mi ero accorto di aver visto, cioè anche perché sono nascosti come posti, se non sai di cercarli ora.
Fondamentalmente,
ovunque
probabilmente
mi giro ne
senti,
trovo uno.
Senti l'odore prima.
Può anche le essere quello. In realtà, no, ma perché sono dei luoghi veramente che sembrano, non so,
magazzini,
un commercialista,
sì.
Una palestra. Poi c'è scritto Cloud Kitchen, in qualcuno poi sotto con hamburger, taco, sushi, e dici, ma perché tutti nello stesso posto? E poi capisci perché. Secondo aneddoto, poi scusami, mi è capitato in effetti di vedere una moda che ho conosciuto persone che fa qua a Milano, è di trovarsi a cena a casa tutti insieme e dire, ma sì, chi vuole ordinare, ordiniamo su una delle piattaforme, io ordino una pizza, per me un hamburger, per me tanto poi arriva lo stesso rider con tutto, ecco perché. Questa è la verità, quindi ognuno si ordina, io voglio mangiare spagnolo.
Non ho capito. Cioè, vantaggio...
tu non fai un ordine unico, tu prendi
ci troviamo a cena noi tre, però io voglio mangiare giraffe, tu pizze, Franco,
ordini da
hamburger.
10, tra virgolette, ristoranti diversi e poi arriva...
Intanto poi mi arriva dallo stesso.
Arriva lo stesso rider e consiglia lo stesso schiavo e consegna tutto. Una parte delle strutture le abbiamo già viste ancora prima che nascesse il modello delle ghost kitchen o delle cloud kitchen, ed è ovviamente quello dello sfruttamento del lavoro dei rider. Vedremo quali storture, perché poi prima che si aggiusti, che trovi un equilibrio il giochino, passano gli anni se non i decenni, e si passa generalmente attraverso storture nel mondo del lavoro, sofferenze, problematiche eccetera, e anche a volte, non lo so, mi posso immaginare, no, questa spersonalizzazione della città, no? Quando tu passi per una città, oramai siamo abituati, no? La gente abita sopra. Ai piani terra che cosa vedi? Le vetrine, i negozi, i ristoranti soprattutto. In questi anni, per tutta una serie di motivi, i ristoranti sono stati una delle poche tipologie di attività che hanno conosciuto una espansione veramente grande, fondamentalmente cibo, ristoranti, bar, pocherie, chiamiamole come vogliamo, eccetera, gioco d'azzardo e negozi cinesi. Sono i tre commerci a livello proprio strada in espansione. Tutto il resto è andato.
Sì, gli ultimi anni, tranne gli ultimi due.
Sì, certamente. Negli ultimi due c'è stata la contrazione su ristoranti e anche su un trucco di... Però appunto, se tutto questo ci porta alle consegne a domicilio, già Amazon ha spinto tantissimo in quella direzione, eccetera. Vedere, avere tutto che arriva a casa vuol dire vedere scomparire i negozi. E poi vedere scomparire i ristoranti. E poi vedere che cosa ci resta ai piani terra. Cioè, pensare una città, come uno immagina, no, di andare in giro per una città, dice com'era Milano? Ah sì, e ti ricordi che camminavi con questa vetrina, quella, eccetera. Se andiamo verso un mondo così di consegne a domicilio, come disse, economicissime, più vantaggiose per chi vende, più comode per noi, eccetera, che tristi diventano le città se a un certo punto, certo, ci sarà sempre, immagino, lo spazio per grossi marchi che avranno le loro showroom e cose del genere. Però, ecco, è un impoverimento o comunque un cambiamento rispetto a quello a cui siamo abituati, sì. Un cambiamento importante.
Sì, sono d'accordo. Io ci vedo molto la parte, diciamo, una prima grande rivoluzione dell'urbanistica delle città è stata con l'arrivo delle auto, no? Che ha ricambiato il mondo delle strade, il passaggio delle persone, eccetera. Credo che ci sia una grande opportunità proprio per gli urbanisti in questa fase, perché potrebbe anche essere un'opportunità questo cambiamento, spazi di aggregazione,
parcheggi,
diversi parcheggi.
Ma un'altra cosa che rende molto oggi.
In termini funzionali, comunque, la voglia di uscire, di incontrarsi, io credo che resterà sempre. Quindi probabilmente
speriamo.
Questo cambiamento.
Speriamo, perché psicologi e psichiatri dicono esattamente il contrario di quest'ultimo periodo. Che
speriamo non sia così, veramente.
Che ci sia veramente un'inversione di tendenza e una ribellione, tra virgolette.
Ma io vorrei aprire una parentesi su questo, perché ho molti amici, colleghi, chi ha figli, insomma, e chi ha avuto soprattutto ragazzi molto giovani che stanno vivendo questa fase, dove effettivamente questa cosa che dice Franco me la segnalano, cioè che la sera si cominciano ad abituare a vedersi in videochiamata e a non uscire. Nelle fasce di popolazione che magari hanno vissuto più, trentenni, quarantenni, hanno vissuto più la libertà del poter fare quello che volevano, vedo invece un rimbalzo con una voglia di tornare a fare quello che si faceva prima. Mi spaventa forse per i nuovi, forse questo.
Ma no, c'è un po' in tutte le età. Ti assicuro che Bea, che ha 13 anni e quest'anno ha fatto le sue prime uscite con le amiche, eccetera, cioè non sta nella pelle, ogni singolo momento vorrebbe andare fuori. Ma credo che sia, non sia per fasce di età, che sia trasversale. C'è una fetta di popolazione che, o per fobia, o per paura, appunto, o per abitudine o per cambiamento di abitudine, eccetera, tende a recludersi. Per cui ci sarà una grossa fetta che vorrà e vuole, scalpita per il ritorno, per tornare a uscire, a ballare, a fare, eccetera.
Certo, certo.
Ma non
certo.
Sarà, non, probabilmente, da quello che leggo, da quello che scrivono chi si occupa di disturbi della mente, ci sarà una parte della popolazione che farà più fatica, ecco, che farà più fatica. Boh, vediamo, chi lo sa. E già questa foto che c'è su quell'articolo della cucina, ma dello spazio di gestione, che ci sono, no, 10 telefonini
di tablet, esatto,
collegati con i vari servizi, con i vari Just Eat, Deliveroo e compagnia bella, anche quello è non dico che è distopico, ma è qualcosa a cui non siamo abituati, no? Siamo abituati a vedere.
Anche se probabilmente era già prima
credo che sia andato in...
Che sia successo qualcosa.
Abbiamo Francesco in loop. E non lo tolgo perché è bellissimo.
È bellissimo.
Ecco, allora, abbiamo sistemato la cosa per chi ci ascolta in registrazione, la cosa è andata avanti per una quantità
Beh, però,
di tempo assolutamente spiacevole.
Me lo devi dare in campionamento, questo faccio la hit 2022.
Chi ci ascolta in diretta si è fatto delle grasse risate e ringraziamo Francesco per questo divertissement audio e
quando volete.
E proseguiamo, direi, con la nostra scaletta, col tizio che ha schiantato un aereo. Non si è capito se per divertimento, per fare più audience.
No, per click. La cosa micidiale è quella. Questo Trevor Jacob ha voluto in realtà ha fatto un video in cui faceva finta di andare in aereo, eccetera, poi l'aereo si ferma e lui si trova quindi a dover No, mi devo lanciare, l'aereo non va, e l'aereo chiaramente strapieno di telecamere, quindi filma completamente sia lui che si butta e si salva col paracadute, e sia l'aereo che invece precipita e crolla.
Che fortunatamente precipita in una zona senza persone, che anche questo
fortunatamente
è stato...
esatto, diciamo che la cosa che si è scoperta è che lui probabilmente l'ha fatto volontariamente per ottenere, per creare un video, e in effetti ha fatto 1,5 milioni di visualizzazioni, neanche tante paradossalmente, cioè se ci si pensa sono troppe, ma neanche tante. E sì, dove arriviamo? Cosa sarà la prossima cosa?
In realtà lui non ha dichiarato di averlo fatto per quello, lui sostiene di essere innocente, che si sia rotto il motore o robe del genere. Ci sono state polemiche perché dicevano: ma come, questo qui vola con il paracadute già sulla schiena, già pronto, eccetera.
Io lo metto sempre, ma nel video prima non ce l'avevi.
Tutte le telecamere accese, puntate nel modo giusto.
Esperti che dicono che per viaggiare, per pilotare quel tipo di aereo col paracadute sulla schiena bisogna modificare l'abitacolo, perché sennò non c'è verso di starci dentro e robe del genere. Vabbè, insomma, tutto fa brodo, tutto fa audience.
Si immagina, vuole, credo anche, quello che vuole.
Anche il periodo dell'assicurazione, se fai un incidente tamponando uno che sta in macchina col casco, il giubbotto, sì, forse effettivamente.
Sono le storture, le storture della guerra, i click della guerra. Pensa se questo affare fosse cascato sulla testa di qualcuno. Oddio.
Sì, ma veramente credo. Black Mirror, queste storie passano con moltissima leggerezza, ma il tema dell'engagement, di tutte queste dinamiche portano questa viralità esasperata, è drammatico.
È la gestione della celebrità da parte di entità, tra virgolette, che sono persone semplici e spesso non hanno dei grossi conglomerati alle spalle, che possono fare un po' da intercapedine, da cuscinetto per queste cose, no? È difficile che un inviato della Rai faccia una roba del genere, perché c'è un responsabile, c'è un sito di produzione, c'è degli avvocati che gli dicono: oh, ma che cacchio stai facendo? La democratizzazione può portare anche a... come ci sono le storture. È bellissimo che il singolo possa raggiungere delle audience così, così enormi con solo le sue forze, il suo talento. Però, cioè, mi vengono in mente le ragazzine che si fanno la chirurgia plastica per apparire meglio su Instagram, mi vengono in mente in tutt'altro modo la gente che casca giù nel Grand Canyon per farsi i selfie.
Beh, lo commentavamo un po' di tempo fa, credo, con il caso GoPro.
No, è vero, i base jumper e tutti quei meccanismi lì, certamente.
Ci si mette in pericolo sulle rotaie dei treni.
Poi, per carità, il pericolo c'è sempre stato e c'è sempre. La notizia di ieri, che un bravissimo alpinista è morto in Argentina sul Cerro Torre. Però, ecco, forse questa spettacolarizzazione ha portato nelle mani di la democratizzazione della spettacolarizzazione, non saprei neanche come definirla, ha portato a questo tipo di... Vabbè, Francesco, se vedi delle crepe nelle pareti, non sta cadendo il palazzo in diretta per fare l'audience, stai tranquillo.
No, tranquilli,
non
assolutamente
succede niente. Tu rimani lì.
Io continuo a registrare.
Sì, fai solo la faccia un po' spaventata,
al limite,
ma non uscire.
Franco, nota interna nostra, chiaramente passa sulla 5 in quel momento, perché almeno è quella che ha la ripresa esterna angolare.
Allora, va bene che stai crollando, ma mutati, perché qua si sente un bordello.
Non so se ti ho messo il loot giusto, quello perché poi, di solito ti carico un po' sul rosso, ma non vorrei che poi con tutto quel sangue risaltasse troppo.
Come mi sbatte sulla cosa, ti metti al centro un attimo.
Sì, se vedi che c'è troppo sangue, prendi un panno, ci dai una pulita, per favore, che dà fastidio. Vabbè, visto che siamo nell'automotive, anzi, visto che siamo nell'aeronautico, non ancora automotive, c'è questo articolo sull'Economist sui taxi volanti, che è un po' di tempo che stanno studiando, e pare che ci siano una serie di entità che sono lì pronte per ottenere autorizzazioni varie, sì, e quindi mettere in pratica quello che hanno studiato, no? Quello lì è Uber più droni. cioè due tecnologie sì, questo... che abbiamo commentato negli ultimi anni, esatto, che convergono verso un qualche cosa che non porterà incidenti o
non porterà youtuber a voler fare cose divertenti, anche perché questo taxi volante è una specie di drone elettrico con le classiche quattro eliche che ti porta su, poi entra il motore a combustione che spinge e va dritto, quindi
sì, c'è diciamo, più modelli, sì.
Sì, sì, diciamo sì, che sì, ci sono varie società che stanno sviluppando queste soluzioni, e il fatto che sulla mobilità insomma ci siano grandi capitali anche soltanto su questo settore negli ultimi mesi si sono investiti più di 5 miliardi di dollari lascia un po' capire quanto sia interessante questo settore anche per gli investitori. In questo caso l'Economist commenta lo sviluppo di una società cinese che si chiama Autoflight, che sta cercando di crescere sul mercato europeo, dove sembra incredibilmente, perché insomma non siamo abituati a questo tipo di scenario, che addirittura potrebbe avere certificazioni per il volo prima del mercato cinese. Questo perché si sono messi d'accordo in termini di come identificare questo oggetto volante, che quindi non può essere identificato in nessuna delle categorie oggi riconosciute e quindi sta subendo proposte come categoria a sé.
E la categoria è coso. Prego, continua, Giulio, scusami.
E sembra appunto che entro il 2025 ci siano queste autorizzazioni a volare, a poter fare i primi tentativi di voli con passeggeri. Chiaramente si deve lavorare molto sulle autonomie, si parla in questo momento di circa 35 chilometri, che comunque per quel tipo di servizio sarebbero, a mio giudizio, già anche sufficienti. Se ne parlava, ad esempio c'è stato un articolo un po' di tempo fa di un annuncio dell'aeroporto di Roma Fiumicino, che anche qui fa un po' sorridere, però è un investimento che sembra sia stato fatto in partnership con una società giapponese che ha fatto un investimento proprio su questa tipologia di servizio per arrivare in centro città in 10 minuti con questa tipologia di offerta. Commercialmente ci vede un grande senso, perché chiaramente ha molta appetibilità, considerando che parlano di cifre anche di ingresso non eccessive. Ad esempio per Roma facevano un riferimento a 80 euro per arrivare in centro città, parliamo di
neanche tanto,
50-60 euro di taxi, voglio dire, appunto. Siamo assolutamente in
sì,
linea.
Bisogna capire poi quanto si
beh, esatto, quanto bisogna capire cosa concretizza,
perché poi
certo,
se sono a persona a pieno carico vuol dire che devi avere 5 persone, che ognuna tira fuori quella cifra lì, per cui il costo totale è ben diverso. Noi lo vediamo già tanto, noi avendo Monaco vicino. Monaco già da tanti anni, avendo una clientela di un certo tipo, ha un servizio molto intenso di servizi di elicottero, di collegamento, certo, di collegamento con l'aeroporto di Nizza, che negli anni si è esteso un po' a tutta la costa, per cui anche qui Sanremo è servita. Se io voglio andare in aeroporto a Nizza chiamo Eliazur, cioè, ci sono due o tre diversi che vengono qui, atterrano, ci sono delle aree apposite. Ecco, bisogna capire quanto questi nuovi mezzi possono atterrare in aree a scopo un po' più ibrido, oppure quanto hanno bisogno di veri eliporti come gli elicotteri di oggi. Non vedo
e
la
per
differenza
quello forse che li chiama cosi e non aerei o elicotteri,
sì, però ecco, il problema poi è che se devi far atterrare un affare con delle pale rotanti in mezzo alla gente, insomma, non è...
Cosa può andare storto?
Ecco, la cosa è sempre quella. E poi mi chiedo, sì, i 35 chilometri possono essere per certi casi sufficienti, per altri un po' scarsini, ma se i 35 chilometri vuol dire andata e ritorno, vuol dire che quell'affare lì fa 17 chilometri andata e ritorno, e poi quanto tempo deve stare fermo per caricare le batterie?
Certo,
quello lì sul
certo
modello di business ha un impatto non indifferente. Il costo più grosso che hanno tutte le compagnie di volo, elicotteri, aereo, roba del genere, è quanto tempo l'aereo resta immobile a terra senza guadagnare. E,
certo,
e questo può avere un impatto, però insomma è una roba tutta in via di sviluppo, vedremo.
Sì, diciamo su questa parte aggiungo soltanto una parte che vedevo interessante di paragoni anche sugli investimenti che si stanno facendo sulla nautica, per riflettere in che modo l'elettrico possa diventare interessante anche per quel settore. E c'era un'intervista al fondatore di Azimut che mi ha colpito molto, magari poi la mettiamo nelle note dell'episodio, dove lui raccontava proprio alcuni investimenti che a livello societario stanno facendo per ripensare insieme a Siemens l'elettricità per un mondo come la nautica. Immagino che sul volo abbiano delle similitudini in comune, dove manca la frenata. quindi di fatto manca la rigenerazione dell'energia con tutto quello che comporta in termini di distribuzione. Quindi anche su quello credo che nei prossimi 5 anni probabilmente anche ci sarà tanta evoluzione, da lì sarà interessante anche dal punto di vista ingegneristico. Sì.
Ci sono, c'è chi studia per l'elettrico accoppiato con la rivoluzione un po' della navigazione su foil per un certo tipo di superfici d'acqua, perché non dappertutto a seconda delle condizioni meteomarine puoi andare, però porta una riduzione tale dei consumi e un aumento della velocità tale che ti permette di avere una quantità tra virgolette di serbatoio di energia sì più ridotta rispetto a quella a cui siamo abituati oggi. C'è da dire che le navi oggi, le grandi navi, quelle che siamo abituati a vedere, la Costa Crociere che c'è qui davanti adesso durante il festival, non so se ne avete letto, roba del genere, ormai sono tutti motori elettrici.
La cabina regia, no?
Sono tutti motori elettrici.
Ma dai, non lo sapevo.
Il motore di una nave da crociera è completamente elettrico, solo che la corrente
è un grande motore diesel.
La corrente elettrica da dove la prende? Da degli enormi generatori che bruciano gasolio e che producono elettricità per il motore elettrico, ma non c'è più il motore a diesel con l'albero motore che fa girare l'elica. L'elica la fa girare una bobina. L'elica fa girare un motore elettrico.
Questo per l'efficienza, per minore dispersione che porta sul diesel.
Sono dei motivi seri, anche perché hai due motori invece di uno, alla fine dei conti, hai due sistemi.
Esatto.
Tanto un generatore comunque lo devi avere per dare corrente alla città.
Quello cioè, comunque si parla certamente, ma comunque non esiste una batteria tale, la nave andrebbe a fondo con una batteria tale.
Quello che dico, tanto un generatore lo devi avere, punto è inutile avere.
Però probabilmente c'è meno usura, c'è meno usura, il motore elettrico che fa girare l'albero motore con l'elica probabilmente ha meno vibrazioni, ha meno cose, e può darsi che questa accoppiata, magari c'è qualche ingegnere navale all'ascolto che ci dà
questa all'esame della patente nautica me la gioco questa.
sì, assolutamente. Allora, visto che siamo nei motori, il mondo dell'auto a guida autonoma fa, permettetemi il gioco di parole, una bella sterzata e cerca di staccarsi dal concetto di self-driving
di cui si è un po' appropriata Tesla.
Esattamente.
Proprio per quello tutti gli altri hanno detto no, chiamiamola
è una parola
autonoma.
Fuori luogo
e
sì,
infatti
non ci piace.
Quella che si chiamava Self-Driving Coalition, che è l'organo che la coalizione, il gruppo di aziende che sviluppano questo tipo di, tranne Tesla, ha deciso di rinominarsi e chiamarsi Autonomous Vehicle Industry Association, quindi associazione delle industrie dei veicoli autonomi.
Vabbè, cambiato il nome.
Per noi è più facile, perché ogni volta tradurre self-driving car era menoso, finiva auto, che non è fa ridere, ma non è neanche troppo bello, però se d'ora in avanti li chiamiamo veicoli autonomi è più cosa. Però c'è un, al di là del volersi dissociare da Tesla come immagine, ci si vuole dissociare anche come immagine della tecnologia, cioè Tesla ha, in maniera molto Elon Muskiana, utilizzato, a me viene proprio da dire truffaldinamente, so già che riceverò 800, ogni volta che faccio una cosa del genere ricevo 800 email dei fan della Tesla e di Musk che mi come ti permetti di parlare? Però alla fine dei conti il concetto di self-driving dovrebbe essere che si guida da sola, e questo termine oramai è un po' usurato. Ecco, dal comportamento di Elon Musk, che sono oramai, cosa saranno, 5-6 anni che vende la macchina dicendo se mi date $8,000 in più vi diamo anche l'hardware su cui poi girerà il software che vi darà la guida autonoma avanzata che fa tutto da solo e robe del genere, che ancora oggi è in beta. E io mi chiedo, quelli che hanno comprato la macchina e hanno speso gli $8,000 5-6-7 anni fa, che ora è già ora di cambiare la macchina e quindi questo servizio non l'hanno mai avuto, non gli gireranno un po' le balle di aver scucito $8,000-$10,000 in più? Domanda retorica. Però appunto, proprio perché questo self-driving oramai non è più associato con una vera possibilità di guida autonoma, ma con qualcosa di assistito e che necessita, anche per ammissione di Tesla, della costante vigilanza del guidatore, il resto dell'industria, almeno quella che tira all'auto completamente autonoma, ha deciso di cambiare e dire no, noi siamo quelli che vogliono la macchina senza volante fondamentalmente o quasi.
Perché la macchina che si guida da sola è un po' come kit di supercar, ti vedi il volante che gira, ti vedi l'acceleratore che si preme, dà quell'idea, mentre invece la guida autonoma, come dici tu, non c'è il volante, non c'è niente.
È una roba, certo, è una roba,
scatola che va in giro.
È una roba molto diversa e è quasi un te l'avevo detto, perché Google, che probabilmente è la più grossa di queste aziende che fanno parte di questa coalition, di questa associazione, dice: oramai è chiaro che arrivare lentamente a un'autonomizzazione della macchina, ma con l'attenzione del guidatore costante, via via che diventa più brava, è sempre più pericolosa, perché il guidatore è sempre più distratto, e abbiamo già visto cosa succede per le strade.
Se
quando
poi
un
gli
guidatore
metti videogiochi dentro la macchina
è una mossa geniale,
cioè, non aiuta
certamente, ci manca solo che ci metti YouPorn e poi siamo a posto. Ecco come livello di distrazione possiamo arrivare.
Te l'avevo detto, tre parole. Dove ci portano queste tre parole?
Dove ci portano, Giulio, le tre parole? Tu hai un po', mi sa che hai un po' di conflitto di interesse qua. Qui siamo su Lamborghini. Tu hai lavorato con Lamborghini, Giulio, quindi mi sa che di queste cose
lavorato un po' con loro. Sì, una grandissima azienda, è sempre stata una bellissima esperienza. Una delle innovazioni su cui stanno lavorando in quest'ultima parte è proprio l'innovazione tecnologica. Io sono molto fan, non in generale soltanto dell'industria italiana, ma dell'industria europea dell'automobile, che spero reagisca a Tesla, e credo lo stiano facendo soprattutto in Germania, quindi anche l'Italia, di cui chiaramente Lamborghini con l'unione con la Germania può sicuramente far parte, stanno cominciando a ragionare su quelle possono essere innovazioni di questo tipo. Una di queste è un nuovo sistema di navigazione che Lamborghini sta promuovendo, che si chiama What Rewards, ed è un sistema che punta a cambiare un po' le logiche di definizione di un indirizzo di arrivo. Oggi ci possono essere tantissime sovrapposizioni rispetto ad un indirizzo e la selezione può essere piuttosto macchinosa. Una via Roma in Italia è in ogni città d'Italia, ad esempio.
E non solo nelle città, magari nella stessa città finisci, il navigatore ti porta nella frazione. Certo, se la gente usa sempre di più gli assistenti vocali, se tu sei dalle parti di Sanremo e dici portami in via Roma, se sei più vicino alla via Roma di Coldirodi, che è una frazione di Sanremo, rischi di finire nel posto sbagliato, certo.
E questo sistema invece divide di fatto il mondo in tantissimi cubetti da 3x3, ad ognuno di questi cubetti associa un codice, e di fatto questo codice viene richiamato dall'assistente. Quindi nel momento in cui tu vuoi andare in una certa direzione, l'assistente ti mostra a schermo quelle che possono essere le fotografie di quel pezzetto di mondo, di quel pezzetto di indirizzo che tu vuoi raggiungere, e definendolo quindi attraverso questo semplice codice alfanumerico vai verso quell'indirizzo specifico, quindi ti aiuta a evitare questa disambiguazione rispetto all'indirizzo, che è un'innovazione interessante su un settore come la navigazione, che ha investito tanto sulla visione estetica delle mappe, ma credo molto poco sulla capacità dell'input, del desiderio del guidatore, e che quindi può aprire, credo, un interessante dibattito proprio da questo punto di vista. In questo momento la navigazione è collegata ad Alexa, ad Alicchia, che sta cercando di fare in qualche modo l'integrazione con molti sistemi di macchine, BMW, Lamborghini, Audi, si stanno molto aprendo al sistema di Amazon. Mi auguro che anche i sistemi come CarPlay o altre situazioni già in house possano evolvere in direzioni più interessanti, perché c'è tantissimo spazio di miglioramento, insomma.
La prima domanda che uno viene è se le tre parole che uno preferisce sono solo cuore e amore, dove ti porta la Lamborghini? Quella è la prima affermazione. Poi,
Franco, avevi promesso che non avremmo parlato di Sanremo e mi tiri
fuori di Sanremo,
l'argomento
era una di Sanremo, sai che...
No, non so se era di Sanremo, sì, però sì. Valeria Rossi, però era sicuramente il topic di 90% delle canzoni storiche. Quindi...
comunque una puntata di Digitalia sulle cuore amore.
Prego, Francesco, volevi cose, se no...
No, comunque questa cosa delle tre parole è un po' che esiste, perché ne avevamo forse già parlato. Bisogna vedere quanto diventerà mnemonico, perché le parole le ho viste tutte in lingua inglese, poi non so se effettivamente ne esistono anche in Italia, in italiano, però bisogna capire quanto è pronunciabile facilmente, perché se è mnemonico per una parte della terra ma per il resto no, rischia di diventare comunque complicato. È alla fine un nuovo modo di vedere le coordinate, latitudine e longitudine.
Io credo che sia un passaggio intermedio, perché il problema oggi è che gli assistenti vocali sono in grado di discretamente di risolvere la voce e di capire cosa dici a livello lessicale, ma hanno delle grosse ancora lacune dal punto di vista semantico e dal punto di vista quindi dell'interpretazione del risultato desiderato. Mm-hmm. La cosa più semplice invece di dover memorizzare, ricordarti che casa di Giulio è, che ne so, nuvola, pizza e fantasia, ricordarsi che Giulio abita lì, e quando dici portami da Giulio, avere quella capacità di distinguere, di dire ma Giulio intendi Cupini? Ma di solito a quest'ora vai in ufficio, vuoi che vada in ufficio o vuoi che vada,
certo,
a casa sua?
Certo,
cara, portami a casa perché Giulio è a casa, c'ha la febbre, non va a lavorare in questi giorni.
No, no, è al club.
Da Jessico Calcetto.
Proprio così. È ovvio che quello che ci aspettiamo nel momento in cui lo chiamiamo un assistente, poi che la traduzione migliore in realtà sarebbe una segretaria o un segretario vocale, perché il concetto di vocal assistant dovrebbe essere più quello che assistente. Assistente è una traduzione letterale che non coglie il pieno significato, tutte le sfumature del termine anglosassone. E quindi appunto l'obiettivo giusto dovrebbe essere quello di comprendere a livello di contesto che cos'è che l'utente vuole, senza forzarlo a memorizzare tre parole per ogni singolo posto dove vuole andare. Che sì, certo è più facile che ricordare latitudine e longitudine, però penso che uno riesca a ricordarlo per i 3-4 posti che frequenta di più, cioè quelli dove sa arrivare tranquillamente da solo senza usare il navigatore. Il navigatore può servirgli magari a evitare il traffico. A me capita, a voi capita di usare il navigatore per andare in posti che sapete raggiungere benissimo?
Sempre.
Io lo uso più per quello che non per...
È comodo per quello, perché ti dice il traffico, ti dice i problemi sulla strada, roba del genere. Però appunto, tornando indietro al discorso, io sogno appunto un futuro dove il navigatore è un po' meno stupido degli attuali assistenti vocali e cerchi di capire, anzi che mi dia di più, che mi dica lui, guarda che Giulio ti ha scritto ieri che ha la febbre, oggi non è in ufficio, se vuoi andare da Giulio ti porto a casa. No, ma io dicevo da Giulio perché in realtà voglio andare a parlare col suo socio, portami all'ufficio di Giulio. Ah, ok, va bene, andiamo all'ufficio di Giulio. Quello,
certo,
no?
Ecco, certo.
Deve essere il maggiordomo, no? Come Alfred di Batman, deve essere quello che non solo che esegue degli ordini, ma che ti riesce a far fare qualche cosa
è un sistema che noi commentiamo sul mondo auto, che ha tutte queste aree di miglioramento, ma fuori dal mondo auto siamo ancora indietro di 10 anni ancora prima. Cioè, io adesso sto vedendo banalmente per curiosità, per fare qualche giro in moto, i navigatori per la moto, cioè parliamo di TomTom 10 anni fa.
Sì.
Quelli che escono oggi, 400 sì. euro, sistemi assolutamente assurdi, quindi c'è tantissimo
spazio.
Vanno
ancora i magazzini pieni con quelli, eh?
Sì, una follia. Quindi se vuoi portare un po' di innovazione, lì c'è una prateria veramente assolutamente.
So che tanti moto mettono lo smartphone e
smartphone con le vibrazioni della moto rischia di rovinare le lenti delle ottiche.
È vero.
Qui in teoria non dovresti usarlo attaccato.
Mi dicono che il quad lock risolve questo problema, che ha questo perno che vibra e che stabilizza il telefono e trasmette.
Hanno iniziato a uscire dei supporti apposta che limitano questo problema, certo, certamente. Va bene. Allora, breaking news: Yoko Ono ha minacciato di mettere la sua musica su Spotify se non tolgono Joe Rogan. credo che a questo.
Se non avete mai ascoltato un disco di Yoko Ono, fra l'altro, la musica di Yoko Ono è già su Spotify.
Joe Rogan è spacciato.
Vabbè,
raccontaci un po' cosa è successo, vai.
Allora, ha iniziato Neil Young, che vabbè, lui da sempre che c'ha un po' le sue fisse per il lettore MP3 triangolare, il formato audio più bello, eccetera.
Il pono.
Ultimamente
il pono,
esatto. Si è arrabbiato che Spotify ospita i podcast di Joe Rogan, che ha iniziato a discutere in maniera discutibile dal suo punto di vista di vaccini, di Covid, di teorie, insomma, non... non accettate dalla scienza.
Ha invitato ospiti che hanno espresso quel tipo di teorie, alcune più fantasiose, altre meno, comunque molto, sempre molto fringe. E quindi si è incacchiato,
ha
detto: zio Pono, non dovete fare queste cose.
Esatto, e fondamentalmente ha detto: siamo in un mondo libero nel quale ognuno può dire quello che vuole, Joe Rogan può dire quello che vuole, io posso dire voglio levare tutta la mia musica da Spotify.
Sì.
E
diciamo
quindi
che
ha dichiarato di aver rimosso la musica da Spotify, sì, dicendo così tanto negli altri sistemi si sente anche meglio. Ora, io prima della puntata ho detto: vediamo quali sono le canzoni che mi ricordo meglio di Neil Young, un po' riconosciuto, ho detto, vediamo qualcuna che conosco meno, e sono ancora su Spotify.
No, io mi sono immaginato quelli che leggevano la lettera di Neil Young a Spotify, la scenetta quella del poliziotto dei Simpson, no? Aspetta che me la segno sulla mia macchina da scrivere immaginaria.
No, però vabbè, diciamo che è stato il primo, poi ha seguito Johnny Mitchell che ha fatto la stessa cosa.
Sì, ma sì, sicuramente
anche lei è ancora presente
tema,
su Spotify,
certo,
oggi,
certo.
E Spotify ha sentito il colpo e Spotify ha tenuto duro, anche perché ha investito, cosa l'ha pagato? 60 milioni l'esclusiva,
sì,
di Joe Rogan,
una delle punte di diamante,
è un piccolo investimentone. E, però tanto hanno subissato il call center di Spotify, clienti inferociti che non trovavano più Neil Young, Johnny Mitchell e compagnia.
Ma che, ripeto, ci sono ancora.
E può darsi che ci siano in Italia e che li abbiano tolti dall'offerta americana, perché mi risulta che appunto...
Anche perché sono due artisti canadesi. Io ho contratto appena prima,
sì,
e ho ascoltato la loro
ma
musica.
Può darsi che, anzi, può darsi che l'offerta sia territoriale. Non ne ho la più pallida idea, hanno detto lo togliamo in Canada, così Neil Young è contento in tutto il resto del mondo.
Nessuno se ne accorge. Chiamerò mio amico Neil appena finiamo la puntata.
Figura di cosa vuoi che ne capisca. Però appunto...
Ciao Neil, che ci ascolti.
Spotify ha sentito il colpo su quello, ha sentito il colpo sulle disdette, tant'è che leggevo anche su Twitter, è diventato trending che il sistema di annullamento dell'abbonamento è andato in crash perché troppa gente ha cercato di disdire contemporaneamente, e ha sofferto sul titolo, meno 14% se non ricordo male quello che ho letto oggi pomeriggio, non so poi che altro, per cui insomma,
poi Apple Music è arrivata molto velocemente, noi ci abbiamo tutto il catalogo e siamo buoni.
Ecco, quello
per cui mi ha fatto notare che anche loro discutibilmente
hai presente il bambino stronzo, quello che dice: ah sì, gioca anche lui, mi sta antipatico, il pallone è mio, me ne vado a casa e ciao. E arriva il bambino ancora più stronzo che dice: ah sì, tanto ce l'ho anch'io il pallone, è anche più bello, giochiamo col mio.
D'oro.
Ecco, tra tutti ci fanno delle figure.
Anche, tra l'altro, hanno fatto notare, guardate Apple, che anche voi avete sulla vostra piattaforma di podcast argomenti discutibili, cose di estrema destra. Insomma,
sì, c'è
forse
un po' di
qualcosina anche voi.
C'è un po' di differenza, nel senso che
sì,
Spotify le pubblica, le hosta, le finanzia, di fatto è una proprietà di Spotify,
Joe Rogan.
Adesso io non so nelle esclusive di Apple se ci sono anche podcast del genere, non ho idea, ma quelli che vengono generalmente citati, podcast di destra più o meno estrema, sono semplicemente
è ancora una
indicizzati, sono beh, è tutte e due, perché c'è anche Apple,
sì,
le sue esclusive, però
diciamo
si faceva riferimento a podcast che sono ostati in maniera indipendente e che sono solo indicizzati da iTunes.
Ecco, la cosa bella è che Spotify ha risposto: noi in realtà abbiamo delle regole molto molto chiare, molto molto ferree, che Joe Rogan non ha ha rispettato pienamente. Ad esempio, da noi è vietato dire che non esiste il Covid o l'AIDS, dire che i vaccini sono stati progettati per causare la morte, poi puoi dire tutto il resto. Quindi, insomma, cioè...
Ma io in realtà, per mai avrei creduto fino ad oggi di mettermi nei panni e di difendere Spotify, che per cui sapete che soffro, e Rogan che non ha certamente bisogno delle mie difese, devo dire che non trovo sbagliato l'atteggiamento di Spotify, anche se verrà costretto a piegarsi in nome del dio denaro e dell'audience e delle sommosse della gogna sociale. Siamo sicuri, ha detto qualcosa del genere anche Snowden. Avete visto Joe Rogan? Avete visto la foto, la copertina del suo podcast? Andatela a vedere se non l'avete mai vista. C'è lui che sembra uno Zulu senza nessuna offesa per gli Zulu, con un terzo occhio dipinto sulla fronte, con una espressione da indemoniato delirante, di professione falcomico, di fatto. Se nella sua trasmissione ospita delle persone che dicono delle cacchiate e la gente gli crede e adotta dei comportamenti pericolosi, poi bisogna vedere quanto, per la salute, perché crede a un comico con quella faccia lì sulla copertina, siamo sicuri che il problema sia Joe Rogan?
Ma questo l'abbiamo detto molto spesso.
Lo ripetiamo volentieri. Cioè,
esatto. Cioè, ma infatti Neil Young ha detto: voi potete fare quello che volete, io posso fare quello che voglio. Sì. Prendo il pallone e me lo porto via.
Ecco, sì, sì, ma certamente, ma ripeto, sono meccanismi. Ora, in realtà sono meccanismi che in questo caso non funzionano neanche tanto. Perché funziona. Mi immagino nella musica potrebbero funzionare. Togli un artista da Spotify, lo butti fuori da Spotify perché parla di argomenti pericolosi, è fuori dal pensiero unico, va benissimo, eccetera.
Togli tutti gli artisti.
Gli dimezzi le vendite e lo metti in difficoltà. Vi rendete conto? Se l'obiettivo è quello di rendere meno, di far circolare meno le idee di Joe Rogan, vi rendete conto che toglierlo da Spotify e rimetterlo come podcast indipendente gli fa aumentare gli ascolti? Lo sapete che Joe Rogan, nel momento in cui è diventato un'esclusiva, gli è andato un fracco di soldi, perché di fatto avrebbe perso dell'audience essendo disponibile solo per...
No, avevamo discusso che aveva perso non solo audience ma proprio valore, sì, di... anche solamente gli ospiti che sono disposti ad andare da lui,
sì, reputazione,
brand, valore del brand,
sì, sì, certamente. Per cui di fatto la mossa di Neil Young sembra più qualche cosa che serve a fare pubblicità a Neil Young che
di autopromozionare,
però sì, questo sì, fa sempre parte un po' di questo atteggiamento della gogna, eccetera. Cioè, prendetevela, no, con quello che non lo so, cioè, tra il fare del male, tra fare del male e dire delle cazzate, c'è una differenza enorme. La legge deve punire chi fa del male, ma se ci mettiamo a fare le leggi per chi dice delle cazzate, perché qualcuno potrebbe crederci, ecco, cioè, finiamo veramente come la Cina e l'Unione Sovietica.
Sono d'accordo. Io infatti una delle cose che ho letto che mi piaceva molto, una delle poche voci che ha cercato di commentare in maniera un pochino più approfondita, è che una proposta sarebbe potuta essere, invece di minacciare, togliere la musica eccetera, di dire: devo compensare una situazione troppo squilibrata, apro anche un podcast dove parlerò di A, B, C, D.
Ma ci sono all'infinito. Cioè, il problema è che oggi tutti possono e tutti fanno, compresi dal CDC al Dipartimento, certo, della Salute, certo, eccetera, certo. Cosa? Se la gente crede a Joe Rogan e non al CDC o al Dipartimento della Salute, è un problema di reputazione. Ragazzi, se credono più a un comico con la faccia da esaltato e l'ossicino nel naso, piuttosto che a un virologo professionista, eccetera, fatevi delle domande. Il problema non è il comico, il problema siete voi. E la soluzione non è dire: chiudiamo, tappiamo la bocca, non lasciamo parlare o mettiamo sotto l'etichetta: oddio, sto parlando del Covid, andate al nostro centro per la verità assoluta sul Covid.
Che è la soluzione che hanno trovato, fra
sì,
l'altro.
Che sono cazzate alla fine, sono cazzate.
Però, allora, quello che è successo in tutta questa storia è che comunque Neil Young è riuscito a fare parlare tutti, perché fra quello che ha fatto lui, i meme che ci sono stati, eccetera, e quindi ha portato all'attenzione, perlomeno a dire: guardate, quei contenuti di Rogan, ascoltateli con la dovuta intelligenza. Ha portato all'attenzione il problema, sicuramente, ha svegliato qualcuno. Poi, che cosa ha ottenuto? Lo sapremo prima o poi.
Ha aumentato la credibilità delle istituzioni? Credo di niente, perché il problema
no,
è solo
no, no,
quello.
Da quel punto di vista niente.
Il problema è solo quello. Se il problema è che la gente si inietta la candeggina nelle vene, l'abbiamo persa, capito? L'abbiamo persa. Cioè, se Franco Solerio va sul podcast di Digitalia a dire: ragazzi, la candeggina nelle vene è una figata per il Covid, e la gente ci crede, il problema non è Franco Solerio, il problema non è la candeggina. Il problema è che c'è qualcuno che dovrebbe per professione spiegare come si cura il Covid o come non si cura, e per qualche motivo molto chiaro ma mai troppo discusso, la gente di queste persone qui non si fida, e chissà come mai. E andare a caccia di Franco Solerio e togliere la candeggina dai negozi, ragazzi, non è la soluzione, non è mai stata e non lo sarà mai. Vabbè.
Non abbiamo esempi di questo tipo in Italia, vero?
Per quello che riguarda i comportamenti pericolosi e roba del genere, beh, BioBlu l'hanno estromessa completamente da YouTube. Credo che streami video in maniera indipendente su una piattaforma indipendente, perché aveva ospitato anche lì del personaggi contro il mainstream e critici riguardo argomenti a pandemia. Non ho visto i video specifici quando tutto questo è successo, ho visto i nomi che sono stati ospitati, ce n'è alcuni che sono certamente impresentabili, non sono mai arrivati a dire di spararsi la candeggina nelle vene. Però...
Qualcuno però, forse la candeggina no, ma altre cure eccetera le ha fatte.
Si è fatta la guerra a personaggi che alla fine dei conti erano anche abbastanza titolati e hanno detto la tachipirina e vigile attesa è una cazzata, andate a casa della gente, curateli, fate qualcosa, vedete che sintomi hanno, vedete di identificare qualcosa. Siccome il mainstream fondamentalmente oggi funziona che, almeno in ambito medico-scientifico, che se non c'è una pubblicazione in doppio cieco o triplo cieco peer reviewed, non uso neanche la carta igienica per pulirmi il sedere, vado in giro col culo sporco perché non ho trovato uno studio che dimostra che serva qualcosa, succede che poi si fanno anche delle figure barbine, e per cui si sono scagliati contro questa gente che diceva in maniera assolutamente proponendo delle alternative che non stavano né in cielo né in terra, non erano a livello della candeggina ma quasi, ma altri che dicevano semplicemente ragazzi ma magari andate a visitare e vedete perché ogni paziente è diverso, si sono scagliati contro, e queste settimane iniziano a uscire di studi su Lancet e robe del genere che dicono che effettivamente quelli che gli hanno dato gli antinfiammatori già dalla seconda giornata e roba del genere sembra che abbiano degli outcome diversi e roba del genere. La scienza è in evoluzione, i dogmi assoluti ti portano sì da una parte a bloccare quelle che sono le ipotesi, quelle più stupide, quelle più stolte eccetera, ma rischiano di farti bloccare anche quelli che magari tra una settimana, un anno, due anni risulteranno essere quelli che erano più vicini alla verità. Poi alla verità si arriva più lentamente, in maniera più precisa, con gli studi controllati eccetera cosa. Ma la veemenza nel dire tutte le donne sono streghe, le mettiamo tutte sul rogo, va bene, ci sarà stata qualcuna che era un po' più rompicoglioni, ma metterle proprio tutte sul rogo, magari nessuna, e proprio sono rompicoglioni, magari divorziate, che qua lì si trova uno che gli va meglio e tu ti trovi una che va meglio. Il rogo non è mai la soluzione migliore. E qui siamo ancora al rogo, è il rogo mediatico, ma è sempre il rogo, e non... Secondo me possiamo evolvere, e in alcuni mondi siamo evoluti. Pensa, cioè dire che la gente, la roba che vede in televisione o che ascolta la radio o nei podcast, se è pericolosa dobbiamo censurarla, ma allora perché facciamo vedere automobili che corrono a Monte Carlo in città a 200 all'ora e si sfasciano contro i muri e con scritto Marlboro sul casco? Sì, mi dite voi, perché c'è scritto Marlboro sul casco, adesso non c'è neanche più scritto Marlboro. Però dico, allora se è pericoloso, Moto Mondiale, MotoGP, la Formula 1, e quelli non dobbiamo più farla vedere in televisione, perché poi la gente va forte in macchina, ragazzini o meno ragazzini, ubriachi o non ubriachi, allora cancelliamo tutto. Ma non è così che si fa. È l'educazione, è spiegare alla gente, è educarla, e se non ce n'è abbastanza, sono in emergenza, dobbiamo... Le emergenze si affrontano con calma, con serenità e preparandosi soprattutto alla prossima, non mettendo a punto degli strumenti di censura perché oddio l'emergenza, e poi perché quelli poi sono controproducenti. Perché poi il giorno che a gestire l'ufficio della censura c'è il partito politico che non ti va bene, e allora lì la paghi, perché oggi magari c'è quello che ti va bene, l'anno prossimo c'è quello che non ti va bene. Vabbè, insomma, comunque, credo che non so come andrà a finire la cosa. Secondo voi resisterà ancora Spotify? Ci sarà ancora il braccio di ferro, andrà avanti?
Beh, ha già risposto Spotify in un certo senso, appunto, mettendo l'avviso...
Però non è detto che per ora la tempesta non è che si è placata, non è che Neil Young ha detto vabbè rimettete la mia musica eccetera, anzi ci sono stati altri che si sono accodati, sì. E, vediamo, non so se si spegnerà la cosa così com'è o se andrà avanti.
Comunque loro sono all'interno di un paese di cultura nord europea, quindi io credo che ci siano lì un pochino di anticorpi per questo tipo di ragionamenti, infatti questa prima reazione è molto nello stile di quel tipo di paesi, credo che ci siano anche dinamiche culturali di cultura proprio aziendale, quindi io credo che terranno botta. Se fossero state una società americana probabilmente non sarebbe.
È uno scontro ancora tra culture, effettivamente tutto questo è successo, certo, sul mercato americano, se vogliamo ci mettiamo Neil Young come Canada, ma il mercato di riferimento è quello degli Stati Uniti, e forse c'è appunto uno scontro tra culture, tra quella tra quella americana dell'ultimo decennio, cancel e robe del genere, e forse un qualche cosa di un pochino più distaccato del nostro Nord Europa, che è arrivato a essere civile e a difendere proprio quei diritti e quelle cose che la cancel culture si autonomina portatrice, ci è arrivata in maniera molto più civile, molto meno violenta. E
non so, assolutamente. Vediamo, assolutamente.
È un'analisi molto interessante quella che fai. Magari lo chiediamo, abbiamo il nostro, se c'è tempo lo sentiamo ancora dopo, abbiamo il nostro corrispondente dalla Danimarca, abbiamo il nostro Fabrizio Bianchi che magari ci dice, lui
posso
Danimarca non è Svezia ma attraverso
posso
la
invitare qualche amico lappone,
va via Helsinore, Helsingborg come si chiamano, 10 minuti di traghetto e va a fare un'indagine in Svezia per noi. Avete visto che Value for Value è diventata, vedi Joe Rogan, lascia stare quei pezzenti di Spotify, è diventata parte integrante delle specifiche di Bitcoin Lightning Network, per cui è un bel passo avanti, eh? È un po' come dire uscire dalla fase
battezzato ufficialmente, esatto.
Qual è lo stato d'oggi della tecnologia di questa parte qua, di implementativo, ha una sua diffusione?
Diciamo, hai presente Alan Ford del gruppo TNT? No, scherzo, cioè oggi c'è le specifiche sono ben chiare, sono in movimento, nel senso che ci sono una parte delle specifiche che sono già boom scritte e congelate, quelle del value for value, quelle di una serie di tag nuovi per i feed RSS, per cui la possibilità, non so, di mettere le persone che partecipano a un podcast direttamente specificate lì, la possibilità di andare su una pagina per le donazioni, la posizione geografica a cui si riferisce quella puntata, sono tutte cose che sono già finalizzate. Ce ne sono altre che sono in discussione, ce ne sono altre che diciamo sono ben definite come il value for value, ma che sono in evoluzione per quello che riguarda l'implementazione, no? Lo stesso Lightning Network è una parte del mondo Bitcoin che è ancora praticamente in flusso, è in beta, funziona benissimo, funziona, se permette di fare questi micro o medio pagamenti istantaneamente senza costo praticamente di transazione, cosa che prima con Bitcoin non si poteva fare, e a livello di podcast c'è veramente, iniziano ad essere veramente tanti podcast e un buon numero di ascoltatori che hanno voglia di provare eccetera, e di fatto funziona. Poi certo oggi dici vabbè, ma Apple Podcast e Spotify lo supportano? No, probabilmente non lo faranno mai, però vediamo, cioè, il podcasting quanto tempo ci ha messo a ingranare, certo, a diventare, certo.
Beh, al limite
che,
Franco, togli la tua musica da Spotify.
Certamente, cioè, no, potrei minacciare di metterla
vedi tu,
non so se sono,
come Yoko Ono,
non so se sono più Neil Young o Yoko Ono, non credo, forse nessuno dei due per fortuna. E poi c'è un altro discorso che è quello del denaro, no? Avete letto l'articolo di Affari Italiani, podcast nel 2021, impazza la febbre in Italia, ma il mercato vale solo 20 milioni.
Il mercato non vale nulla da questi numeri e mi ha colpito, devo dire, pensavo numeri più importanti con l'ingresso di player commerciali.
Ma è importante. È veramente importante.
Dipende dal punto di vista.
Cioè se il punto di vista è poter parlare, poter trasmettere le proprie idee, la propria voce, il proprio pensiero, la propria cultura a persone che vogliono sentire, ascoltare, imparare, e magari con dei meccanismi per far tornare in parte del denaro rispetto allo sforzo profuso per produrre questi contenuti, è così importante se Coca-Cola non riesce a impiantare una campagna da 20 miliardi di dollari all'anno in Italia? Ma alla fine...
No, quello...
Non lo so, io credo che ci sia un po' di asimmetria su questo. Cioè, di fatto, digitale è un esperimento di successo, ma al di fuori dei veramente grandissimi contributi di tutti gli ascoltatori, è pagata dai nostri stipendi, no? Dal punto di vista, tra virgolette, di quello che, del tempo che ci dedichiamo.
Sì,
e siamo un caso fortunato, se vuoi.
Certo.
Se ci fosse possibilità di avere un'ampiezza di orizzonte che permettesse di farlo diventare un lavoro e mollare il tuo lavoro per fare solo questo...
Ma come fa a diventarlo? Cioè, capisci bene che... L'abbiamo già visto in America, dove sta andando giù a botto, dove c'è ancora tanto hype, ma si capisce che alla fine si stringe ben poco. Cioè, il podcasting permette di frammentare all'infinito, di produrre chiunque, no? Per cui escono un miliardo, io mi ricordo ai tempi di Podshow la stessa cosa, in America hanno vissuto la stessa cosa, un miliardo di show diversi.
Tutti
inizia un'azienda
puntate.
A cercare di macinare, dice va bene, facciamo i grandi numeri, la coda lunga, eccetera, andiamo da Coca-Cola, ci sponsorizzi, sì, noi abbiamo questi, eccetera. E alla fine dei conti, chi è che guadagna lì dentro? Joe Rogan, basta. Joe Rogan è Call Me Daddy, basta. Ma non c'era la coda lunga ai 10 miliardi di... No, perché già il terzo fa la sua polemica, perché ma come, voi avete messo Joe Rogan e Call Me Daddy in prima pagina, a me non mi mettete, da quando mi avete tolto la prima pagina io ho fatto meno 90% di ascolti. E tanto il 99% degli ascolti sono Joe Rogan e Call Me Daddy, gli sponsor pagano per quelli, il resto continuano a fare gli hobbisti e robe del genere. Ogni volta che metti un intermediario nel mezzo, quell'intermediario toglie dei soldi, poi magari riesce a coagulare rispetto a piccole realtà e allora fare miliardario Joe Rogan, ma per Joe la qualunque avere l'intermediario che gli dice va bene, ti faccio passare lo spot della tua Coca-Cola, va bene, il mio spot della Coca-Cola lo vedranno 1000 persone, quanto mi dà la Coca-Cola? Ma la Coca-Cola ti dà $3 per
però quella è solo una forma, no, di quello che potrebbe essere il business di questa soluzione. Cioè,
ma è quello che è stato proposto fino a oggi, Giulio,
perché è la più facile.
Ma no,
perché...
Giulio, se tu hai un'azienda e devi guadagnare facendo intermediazione sui podcast, capisci che non ci sta dentro. Se tu hai un miliardo di podcaster che fanno 100.000 spettatori l'uno e poi e ne hai uno che fa 10 milioni, capisci che dal punto di vista del tuo business, se vuoi competere col tuo avversario Spotify che fa la stessa cosa, non puoi spendere un miliardo in agenti che vadano a gestire in maniera micro ognuno di quei podcaster che fa 100.000 ascolti. No, perché avresti più spese che ritorno. È molto più facile. È quello che è avvenuto fino ad oggi, Giulio. Cioè, sì, è 10 anni che in America inseguono
per questa
chimera.
Credo che dovrebbe probabilmente succedere qualcosa di nuovo per avvicinare questo a una forma di informazione. Cioè, se noi immaginiamo il blog, le riviste spontanee, le newsletter, sono tutte forme di intrattenimento, informazione, che trovano dei modi di sostenersi che non sono necessariamente collegati a sponsorizzazioni dirette. In alcuni casi sì,
vero.
In altri casi no, ci sono
vero.
Tante formule di... Credo che il podcasting possa trovare altre forme, magari io non ho una soluzione in questo momento, ma che l'idea debba rimanere solo quella di o sponsorizzazione non funziona o gratuità dove non c'è nessuna forma di guadagno.
C'è il value for value, c'è il modello Patreon che è la stessa cosa, c'è il modello branded content.
Io vedo molto più successo nel modello di Patreon a livello di coda lunga. Cioè,
certo.
È ovvio che l'industria si focalizza su casi di successo dove poche persone e tantissimi soldi. Ma se noi vogliamo andare a vedere i modelli di successo di quante migliaia di persone riescono a guadagnare quel minimo per, non dico abbandonare il loro lavoro, non dico diventare miliardari, ma avere abbastanza ritorno da continuare a farlo e a migliorare i suoi contenuti, ha molto più senso Patreon di Spotify nel mondo del podcast.
Ha molto più senso.
Patreon. E quindi alla fine dei conti, ma che ce ne frega se è il mercato pubblicitario, il grande sogno alla fine, provateci, va bene, tutto fa brodo. Ma non è così importante. Alla fine siamo qui dal 2005, io faccio sta roba. Sono 17 anni. Cioè, siamo ancora qui, non siamo diventati ricchi, ci avremo passione, eccetera, quello che vogliamo. ma le prospettive di guadagno sono lentissimamente migliorate e certamente di anno in anno migliorate. Spingiamo su quello che funziona e continuiamo a migliorare. Poi, per carità, il giorno che arriverà qualcuno e dirà Coca-Cola vi riempie tutti di soldi, tutti quanti, bene, ma devo vederlo prima. Coca-Cola riempie di soldi Joe Rogan, punto.
Certo.
Punto.
Certo.
Non vedo... Ecco, credo che in questo ambiente, nelle varie Spotify, ci sia poca gente che ha vissuto il podcasting e che abbia dimestichezza con il podcasting proprio come materiale, non sa che cosa va a vendere.
Ma deve averlo vissuto per forza? È una provocazione, cioè lo so che fra di noi
secondo me,
la risposta è ovvia, però
è così
ovvia la risposta.
Secondo me sì, poi per il manager di dice non è un problema, gli spieghiamo cosa fare, cioè, ma secondo me sì, devi sapere cosa vendi per impostare una strategia. Poi per carità avrà ragione loro e il mercato decollerà, eccetera, ci sarà sempre la coda lunga e i singoli che... Però questa idea, faccio un servizio dove tutti possono fare la subscription, io ne prendo il 30% e guadagneranno tutti perché comunque Coca-Cola vorrà mettere l'ad anche lì. Boh, non lo so, ce lo promettono da 15 anni e non si è ancora visto.
Che non funzioni, sono assolutamente d'accordo.
Non si è visto negli Stati Uniti, non si è visto. Poi magari qualcuno trova la quadra e lo fa funzionare. Però credo che non sia così importante se dopo 17 anni noi... e tanti nostri colleghi in Italia e all'estero ancora di più continuano a esserci anche senza la Coca-Cola e gli enormi investimenti delle cose. Va bene, dai, visto che value for value, produttori esecutivi. Il nostro modello di sussistenza, ci danno una mano i nostri ascoltatori che restituiscono valore se percepiscono valore in quello, nei nostri prodotti che utilizzano, di cui godono settimana dopo settimana. Con i sistemi classici PayPal, Satispay, bonifico bancario, ne dimentico uno, Bitcoin, ma ancora più Bitcoin Lightning Network con i nuovi servizi, con i nuovi metodi del Value for Value, del podcasting 2.0, che ringrazio per primi perché lo scriptino inizia a prendere sempre più forma. E allora ringraziamo gli streamer, quelli che hanno streamato un po' di Sats nell'ultima settimana, che sono Alessandro Varesi, Paolo Carnevale Bonino e Nicola Fort, che è oramai un habitué, e Pablo, che è l'unico booster di questa settimana, ci ha mandato un boostagram, cioè un messaggio col suo boost di 8172 satoshi. Ci sarà qualche significato nascosto nell'8172, chi lo sa. Ah no, 8172 sono quelli che ha streamato, 1023 sono invece l'importo del boost. Pablo ci dice: ciao ragazzi, il discorso sul filtraggio nell'infrastruttura mi ha ricordato un bel libro di un giornalista della Federazione Russa, The Red Web di Andrei Soldatov, su come il KGB, ora FSB, è riuscito a implementare le loro scatole nere nell'infrastruttura del Runet e di come poi letteralmente tweet e commenti hanno portato gente dietro le sbarre. Consiglio molto, dato il tema molto digitaliano delle intercettazioni, parte dagli anni 50 fino ad oggi. Per cui The Red Web di Andrei Soldatov. Grazie Pablo per il tuo messaggio e la tua segnalazione, e grazie davvero di cuore per il boost. Scaricate Castamatico, uno dei vari client per il podcasting 2.0, Fountain gira bene, mi dicono, su Android, se no andate su newpodcastapps.com e trovate tutte le applicazioni dedicate ai meccanismi del podcasting 2.0. E poi diamo spazio ai produttori esecutivi, quelli classici, Francesco, Giulio, chi?
Molto volentieri.
Come ci tu? Benissimo.
Dai, iniziamo col gruppo dei Perpetual Executive Producer, con un euro tutte le settimane Manuel Zavatta e Davide Tinti, e 2 euro Marco Pasqualotto.
Grazie.
Vi ringraziamo. Io aspetto sempre lo spazio franco che mi dica
un
grazie.
Stavo tossendo in silenzio.
Beh, questo non è una buona scusa. Continuiamo con 2 euro di Nicola Gabriele D, 3 euro Stefano B e 3 euro sempre Edoardo Zini. Le lettere puntate generalmente sono quelli che arrivano tramite Satispay. Continuiamo con le donazioni ricorrenti da 3 euro ogni mese, di 3 euro, con aiuto Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Giulio Magnifico, Mattia Lanzoni, Paola Danieli, Diego Violi, Nicola Bisceglie, Matteo Rosina, Riccardo Peruzzini, Danny Manzini, Claudio Schifanella, Michele, Roberto Esposito e Paolo Boschetti.
Grazie a tutti.
Ringraziamo poi il gruppo delle donazioni da 5 euro, singole da parte di Claudio Ruscelli e Stefano Peirano e ricorrenti da Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Alessandro Lago, Douglas Whiting, Tardi Massimiliano, Mauro Schiavon, Mirto Tondini, Stefano Gusti Innocenti, Marco Francesco Mauro Zambianchi, Roberto Tarzia, Matteo Molinari e Tre Trattini.
Mitici, grazie a tutti.
Mitico anche Daniele Tommasoni col suo bonifico ricorrente da 5 grande. Euro ogni mese. Ed entriamo nel gruppo dei grandi produttori con la donazione singola da 10 euro di Giovanni Lomonaco.
Grazie Giovanni.
Tutti i mesi 10 euro ci rimandano Maurizio Galluzzo e Tre Trattini. Sarà grazie. Lo stesso o no? Non lo
no,
sapremo mai.
Non è lo stesso,
mai.
Devo cambiare lo script e fare diventare uno dei due.
Quattro trattini.
Devo operare uno dei due e farlo diventare quattro trattini, esatto.
E anche Fabrizio Mele, anche lui col bonifico ricorrente grazie. 10 euro ogni mese. 12 euro ci arrivano da Samuele B e lead executive producer della puntata 610 con 25 euro di donazione è Marco B.
Mitico, grazie Marco, grazie a tutti i produttori che hanno capito il nostro modello, non di business, non c'è la Coca-Cola, ma di sussistenza e sopravvivenza. Grazie perché riconoscete un valore al nostro lavoro ed è veramente la cosa più bella, oltre ai vostri commenti, ai vostri contributi, che potete fare per dare qualche cosa indietro. Ci fa capire, ci dà la misura di quanto apprezzate, di quanto le nostre fatiche hanno un riconoscimento, ecco. Satispay, bonifico bancario, Bitcoin, PayPal oppure podcasting 2.0, value for value, andate su digitalia.fm e trovate tutti i link per contribuire e diventare produttori esecutivi. La guerra del messaging. C'è una. Prendiamo là da questo articolo su The Verge che ci mette Giulio, che WhatsApp parte un po' alla riscossa, Meta, anzi, parte alla riscossa per col suo cavallo WhatsApp e cercare di conquistare il mercato sì. USA. Perché il mercato USA.
In realtà. Perché non è mai stato il principale.
Sì, riconquistare dal punto di vista del branding di Facebook con Meta, conquistare dal punto di vista WhatsApp, sì, sì,
dal punto di vista certo dei numeri, perché
era
certamente
Facebook Messenger una volta il principale, no? Poi adesso che Facebook non lo usa più nessuno,
ma io credo che il principale sia sempre stato, se parliamo dei tempi, il texting, gli SMS classici. Poi non so ultimamente dove abbiano transitato le maggioranze, da quale parte lì.
iMessage
perché c'è una grossa penetrazione di Apple ovviamente nel mercato smartphone americano molto più che da noi, certamente,
esatto. Certamente. Soprattutto in quello TIN e gli SMS vecchio stile ma RCS, quindi quelli arricchiti che negli Stati Uniti sono diffusi da questo punto di vista,
che stanno sì, uno standard che sta arrivando, anche in Italia. Le telco ci stanno investendo molto nel corso dell'ultimo anno per prepararsi a questo lancio che parzialmente è già avvenuto e che dovrebbe portare a una forma di messaggistica molto simile a quella delle piattaforme digitali, però sotto uno standard condiviso, quindi di SMS, quindi gestito a livello di operatore che non ha bisogno di un supporto locale.
Questo sì, è un modo di vederlo un po' da operatore, questo, il fatto di non avere bisogno. Se lo guardiamo dal punto di vista dell'ingegneria delle reti è esattamente il contrario, cioè è una grossa limitazione.
Perché ha bisogno dell'operatore.
Ha bisogno dell'operatore certo, e ha bisogno della rete, ma oggi la gente non è necessariamente sull'operatore, non è necessariamente sulla rete cellulare. Oggi la gente vuole messaggiare su internet, che è una cosa diversa. L'esempio classico, cioè si chiama RCS, insomma questi servizi avanzati sono un'evoluzione, ma funzionano sempre con la stessa tecnologia di questa sideband, di questa banda laterale rispetto alla voce, e vengono trasmessi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando io metto il telefono sulla scrivania e vado a scrivere e voglio scrivere o rispondere alla mamma col computer, per esempio, non posso farlo.
No,
non posso farlo.
Certo.
E a meno che non hai qualche programma che ti simula il telefono
sì,
da remoto.
È certamente. Cioè, in realtà direttamente dall'operatore vuol dire perdere un livello di astrazione. Ed è azzoppante nella stessa maniera, se non peggio, di Apple che ti dice Green Bubble, bollicina verde per quando parli con gli androidiani, bollicina blu con tanti servizi in più quando parli con i tuoi amichetti che hanno l'iPhone. È molto più azzoppante, è più azzoppante di WhatsApp, che ti dice puoi utilizzarlo solo su un telefono e poi su un computer solo nel browser se lo colleghi al telefono, sempre che il tuo telefono sia acceso, perché se è spento non puoi più mandare i messaggi neanche attraverso il computer.
Cioè, adesso anche su tanti browser così, diversi sì. Non è più così, se accetti
in beta,
la
in beta.
Vabbè, certamente. Ma il mondo è beta, lo sappiamo.
Però ripeto, appunto, perché hanno aggiornato la loro tecnologia implementando un livello di astrazione superiore che permette appunto la multimacchina, la multicosa eccetera. Tornare a un livello più basso e dire devo passare dall'operatore con il vecchio servizio SMS fatto più figo perché gli abbiamo aggiunto due o tre cose, a me sembra un enorme passo indietro. Cioè oggi è ovvio, dal punto di vista della comodità, dal punto di vista tecnologico, l'esempio è Telegram, poi potrà non piacerci perché è russo, perché è per tanti motivi eccetera, però cioè lo installo su 10 dispositivi diversi e quando faccio l'autenticazione mi arriva una volta la notifica sul telefono e dice sei proprio tu che hai aperto su un computer a Milano il Telegram sul tuo account. Sì, benissimo, d'ora in avanti tutte le volte che arrivo in ufficio, anche se il telefono è morto, me l'hanno rubato, la batteria scarica o qualsiasi cosa, io posso scrivere alla mamma, alla zia, alla nonna come se fossi dal telefono. Cioè, io penso che la gente oramai abbia imparato ad apprezzare queste cose qua e che quindi tornare indietro a quel tipo di limitazioni sia un po' anacronistico e una fantasia da parte delle telco, che sognano di recuperare il controllo e di dire bene, abbiamo perso. Prima facevamo pagare, ve lo ricordate, 200 lire ogni singolo SMS, quei soldi lì ci mancano tanto, come facciamo a recuperarli? Ma
No, c'è sicuramente questo, c'è anche il fatto di proporlo come standard per gli altri, perché nell'esempio che fai tu oggi la mamma, la nonna deve avere Telegram per ricevere il tuo messaggio da Telegram, se fosse interoperabile in termini di standard lo riceverebbe dalla piattaforma Telegram anche su un altro tema, quindi quello potrebbe essere uno sviluppo interessante.
Certo, ma per ora nessuno vuole lo standard perché non c'è ancora
chiaro.
Non c'è ancora, no, chi è che vuole lo standard più o meno? Quelli quelli della domotica, perché hanno capito che la gente si è rotta le balle, che ha iniziato a provare la domotica, poi non hanno più comprato niente perché hanno visto che non c'è un singolo interruttore che funzioni con un'altra lampadina, a meno che non sia dello stesso produttore, della stessa serie, prodotta nello stesso anno, dalla stessa fabbrica, dallo stesso cinesino.
Anno.
E la gente si è rotta le balle e dice qui abbiamo perso dei soldi, qual è l'unico modo? È metterci d'accordo e fare delle robe. Bene. Ma nella messaggistica c'è un mucchio di gente che di soldi li sta già facendo, che sta già lavorando e che ci ha già successo. Per cui qual è l'incentivo per Apple per aderire a uno standard condiviso? Qual è l'incentivo per Meta per aderire a uno standard condiviso? Nessuno. Qual è l'incentivo delle telco per proporre uno standard condiviso? Che lo standard fa passare attraverso di loro, per cui loro pensano di poter guadagnare. Ma tu pensi che Meta, Apple, Telegram eccetera, che hanno oramai l'utente in mano, a un certo punto dicono sì, tranquilli, i nostri utenti che ci siamo sudati eccetera,
te lo cedo,
ve li ridiamo a voi, spolpateli come voi, che a noi non interessano. Ma dove? Ma quando? Ma che senso ha? Proprio dal punto di vista del business,
Meta vuole andarsi
a
riprendere WhatsApp negli Stati Uniti, perché
ecco,
se
certo,
WhatsApp è
certo.
La regina incontrastata in Europa, in molti paesi in India, in Asia, no, in Asia non lo so, però in parecchi paesi è veramente una
leader,
fonte cioè. Di comunicazione, lo strumento di comunicazione negli Stati Uniti non lo è, sicuramente non è il principale. E quello che vuole fare Meta è tornare. Ce la farà? Boh, vedremo. Sicuramente c'è una concorrenza diversa.
Beh,
ecco.
È indicativo il fatto che abbiano fatto questo primo investimento televisivo per posizionare WhatsApp come sistema sicuro sul tema della privacy e dell'encryption, e quindi vedere che ritorni gli porterà in termini di quote di mercato. Sicuramente negli Stati Uniti la percezione di Facebook è molto più danneggiata, tra virgolette, di quanto sia avvenuto all'estero, perché l'eco delle notizie in termini di processi e tutto quello che è successo nel corso degli ultimi anni è stato molto, molto più forte, quindi anche l'associazione di WhatsApp non più a Facebook ma a Meta come nuova società dovrebbe portare qualche vantaggio di questo tipo. Vedremo tra sei mesi se ci saranno realmente riusciti.
Sì, da noi non c'è, da una parte c'è meno questa sensibilità, meno bruciati. In realtà poi l'Europa passa per essere il territorio dove c'è più sensibilità alla privacy,
più duro,
eccetera.
Sì,
però
sì.
nella Non so quale fetta della popolazione, almeno da noi in Italia, associ Facebook associ WhatsApp con Facebook, con Meta per il momento, molto poco secondo me, e quindi non hanno patito quel tipo di pubblicità negativa, e anche perché è arrivata quando WhatsApp aveva già il dominio assoluto della messaggistica.
Il problema di WhatsApp oggi è che come sposti tutti i tuoi gruppi, la chat di classe, il calcetto, gli amici, sono tutti lì, è impossibile convincere tutti a spostarsi su Telegram.
Quando la sposti la chat? Vi è capitato di spostare delle chat con un miliardo, perché il singolo amico non lo sposti mai su Telegram, se non è lui che a un certo punto lo vedi che passa su Telegram, ma a me è capitato di spostare delle chat su Telegram quando diventa troppo grandi, è di nuovo una questione di tecnologia. WhatsApp c'ha il limite dei 200, una volta erano 100, poi se facevi richiesta ti alzavano a 200, forse a 250.
Perdonami, secondo me è comunque troppo, cioè non devi raggiungere quel limite, sì, è illegale superare quel limite.
Può darsi, però ci sono delle situazioni lavorative o paralavorative, io ho più chat di quel livello lì, e quando superano quel numero lì, se devi crescere perché devi far arrivare più gente, perché il tuo lavoro te lo impone, dici: ragazzi, se volete continuare, e se ce n'hai 250 vuol dire che c'è della gente che vuole veramente o che ha bisogno di quella chat,
certo,
lì,
certo.
A quel punto installano Telegram e vengono su Telegram, perché tu gli dici: guarda che qui spostiamo tutto di là e vieni. E lo fai, per cui non è mai capitato di spostarle su Telegram.
Però esatto, questo tipo sono comunque, diciamo, situazioni in cui c'è una leadership che sposta,
sì, certo.
La chat di classe,
certo,
la chat, certo, del calcetto, la chat del,
certo,
gruppo,
certo.
Sono più riuscire a convincere un gruppetto che poi anche se sono tutti su Telegram è difficile che lo usino, perché poi torneranno sempre lì.
La chat del calcetto
se 300 persone se presi deve...
mamma mia.
Ma la chat del calcetto, se a spostarsi è Jessico, si sposta,
tutti si spostano.
Avete letto questa serie di notizie anticriptovalute? Joe Biden ha iniziato a dichiarare che regolamenteranno, che ci sarà parallelamente a questa spinta verso l'introduzione del dollaro digitale, dall'altra una maggiore attenzione su Bitcoin e tutto quello che ci gira attorno. Il Fondo Monetario Internazionale è andato a fare una visitina a El Salvador. Ragazzi, sì, qui lo sviluppo ci piace, avete investito, se volete vi diamo ancora un po' dei nostri prestiti a strozzinaggio, però mi raccomando, questo Bitcoin forse non ce l'aspettavamo da voi, ripensateci perché è pericolosissimo, e robe del genere. E Zuckerberg, che di fatto ha preso Libra, che nel frattempo aveva chiamato Diem, non sapevo neanche, e fondamentalmente l'ha messo, ha scavato un bel buco nel prato di casa e ce l'ha sepolto con tanta
200
terra
milioni l'ha venduta.
Vabbè, che Libra era nata con tutti che dicono: ma noi partecipiamo più forse, e poi sì, saranno un po' tutti tirati indietro in silenzio.
La strategia di Zuckerberg è: cambia il nome a tutto e confondili, perché
certo, fumo negli occhi, però l'attenzione da
chi? John Smith?
L'attenzione da parte di Joe Biden e del Fondo Monetario Internazionale di colpo queste cose, quando inizia a salire, ad essere percepibile l'effetto dell'inflazione conseguente alle iniezioni di capitale post pandemia e robe del genere, è abbastanza sospetto. È ovvio che nel momento in cui il dollaro e le monete tradizionali iniziano un po' a traballare, a perdere valore, a subire la spinta inflazionistica, appunto, di aumento del capitale, eccetera, c'è il rischio, no? Che la presenza di alternative monetarie in qualche modo sia di detrimento, sia pericoloso, possa in qualche modo esacerbare la perdita di valore delle monete. Per cui vedo una discreta puntualità tra questi due fenomeni. Poi
sì, soprattutto da capire se colpiranno, si concentreranno su paesi più esposti. Da questo punto di vista la Turchia sembra un altro paese che può in qualche modo vedere transizioni di, certo, questo tipo per preservare la propria stabilità finanziaria, quindi sarà da capire se ci saranno transizioni sofferte, cioè che porteranno comunque passaggi drammatici per l'economia di alcuni paesi, o se ci saranno situazioni anticipatorie dove ci sarà una coesistenza dei due sistemi. Sicuramente ci saranno traumi da vedere di che profondità da affrontare, perché sono botte non certo. banali. Questo tema dell'inflazione che stiamo quasi normalizzando su questi numeri, normale non è.
Poi, che cosa abbiamo? Qui c'è in mezzo un po'. I contatti, vi devo ricordare, se no il nostro responsabile dei social, eccetera, mi tira le orecchie. I contatti, portate le orecchiette fresche, cioè gli amici su Digitalia, fate un piacere a loro, fate un piacere a noi e fate bella figura. E vi ricordo,
e fateci sapere chi portate, dice, raccontateci. Certo,
ci ripresentate, ci mandate una lettera di presentazione, magari con un boostagram ancora più
boost!
Ancora più figo, dobbiamo usarlo un po' di più queste cose. E, Giulio Cupini su Twitter, Francesco Faconi M di Soli, sottoscritto, e Doc Franco con la K. Digitalia FM è il nostro account, quello di gruppo di marchio, l'account di Digitalia dove spariamo fuori annunci e robe del genere, un po' di ricapitolo della puntata e cose particolari. E Digitalia _ BC è il nostro bocchettone delle notizie. Tutte le notizie che prendiamo in considerazione durante la settimana, anche quelle che poi non vanno in trasmissione, passano lì sopra, può essere molto interessante. Google Analytics, abbiamo avuto un po' di non so se avete seguito voi, Giulio e Francesco, non c'eravate la puntata scorsa, il discorso di Google Analytics, che è stato di fatto, poi non si capisce bene perché ci sono le contromisure, dichiarato illegale in Europa. Gli articoli facevano anche un po', la facevano anche,
se non mi sbaglio, in Austria aveva iniziato con questa dichiarazione di illegalità,
la facevano un po' più grossa di quello che è. Abbiamo il contributo audio, ve l'ho anticipato prima, del nostro Fabrizio Bianchi, che è in Danimarca, quindi in Europa, e lavora proprio, è diventato è esperto proprio in questo campo, per cui ci ha dato, adesso vediamo se riesco a farlo partire, lasciamo un minutino e mezzo alla sua voce.
Allora, la sentenza austriaca si preoccupa del trasferimento di indirizzi IP soprattutto, ma in generale di altri dati identificativi fuori dall'Unione Europea. Una soluzione, come ho scritto, che esiste già da tempo, è di utilizzare Google Tag Manager, che è lo strumento con cui si implementa Google Analytics, su un server dotato di quello che si chiama server-side tracking, quindi o on-premise, quindi su un proprio server anche locale, o in cloud, si può sono mandare i dati di tracking tramite un cookie di prima parte, quindi first party cookie, e poi fare il resto del lavoro, diciamo, in questo server. Dato che questo server si può scegliere anche su Google Cloud Platform di localizzarlo in Europa, si può quindi mandare il dato di tracking lì e attivare lì la funzione di anonimizzazione dell'IP, che di solito è anche attivata in tutte le implementazioni di Google Analytics, ma di solito l'IP deve arrivare negli Stati Uniti per essere anonimizzato, mentre invece in questo caso lo si può fare dentro un server che si trova nell'Unione Europea.
Insomma, l'intervento è molto tecnico e si vede che Fabrizio lavora, è un professionista in questo ambito, però mi sembra di capire quindi che il problema non è Google Analytics nel complesso, ma è forse come è configurato di default. Se lo configuri in una maniera alternativa con queste soluzioni per far girare tutto su computer propri o comunque computer in Europa o servizi Google in Europa, è possibile rispettare le indicazioni del GDPR.
Che... quando apri un account Analytics dice copia questa riga nel tuo sito funziona. Certo. E chiaramente questo è il messaggio che mi ha dato. Quello che dice Fabrizio.
Dovresti avere delle figure.
Devo dire, nelle grandi aziende, almeno nelle situazioni in cui mi sono ritrovato nel corso degli ultimi anni, la sensibilità è cambiata radicalmente. Fino a qualche anno fa era un tema che non veniva trattato neanche nei progetti più grandi, oggi è uno dei principali temi. Talvolta in fase iniziale affrontato con il piglio più legal che tecnico, quindi c'era la parte legal che diceva no a tutto e i tecnici che però ancora non avevano soluzioni su come poi operare concretamente. Oggi questa competenza si
però vedi tu Giulio, per il tuo lavoro vedi delle realtà che sono in fase di sviluppo e di evoluzione e quindi che sono un po', no, sulla frontiera, però in giro per l'Europa ci sono un mucchio di soluzioni in realtà che sono consolidate e che magari sono andate sul web tanti anni fa e che hanno implementato queste cose e magari fanno dei miglioramenti incrementali e cosa, e non pensano che sotto a tutto hanno ancora Google Analytics configurato alla loro maniera e che quindi non era una roba piccola, era qualcuno che aveva a che fare con dati sanitari, se non ricordo male.
Il Parlamento Europeo ultimamente ha avuto lo stesso problema.
Ministero, se non mi sbaglio, per lo scambio del Green Pass.
Comunque, insomma, vedi, Digitalia non vi parla solo dei problemi, eccetera, ma qualche volta vi dà anche le soluzioni. Generalmente sono gli ascoltatori di Digitalia quelli che danno le soluzioni. Per cui può essere
indietro e riascoltate.
Può essere anche un buon motivo per andare sul nostro Slack. digitalia.fm/slack, dove c'è la nostra chat multicanale e dove trovate un mucchio di gente come Fabrizio, anzi trovate anche Fabrizio, se avete questi problemi andatelo a cercare lì sopra che magari vi fa una consulenza, potete ingaggiarlo per la vostra azienda, che chi lo sa, Fabrizio è in Danimarca ma cambia lavoro, è richiestissimo, da quando lo conosco ha già cambiato due o tre lavori e mi stupisce sempre quando vengono fuori questi argomenti. Questo messaggio aveva un tono molto laid back perché l'ha registrato alla fine di una seduta particolarmente impegnativa su Call of Duty un giovedì notte.
L'avevi mazzulato per bene.
Comunque, chiudendo gli occhi si sente che ha preso l'accento danese.
Certo. tu davvero romano, Giulio, lo senti che c'è questa cosa un po' di Copenaghen, anzi. Proprio.
Esatto.
Sì, quando hai iniziato
non riesco a dirti il quartiere, ma insomma.
Certo. Grazie Fabrizio. E visto che siamo in ambito Google, voi avete domini personali con la posta su Google? A te Giulio scrivo su facconi.eu ogni tanto avevi.
Allora, quello lì è stato storicamente per anni un dominio Google, in realtà l'avevo degoogolizzato da un po' di tempo perché comunque ho abbandonato parecchie cose di Google negli ultimi anni e ne ho ancora uno che mi è rimasto, un altro dominio, e effettivamente ho sempre usato la G Suite, quella inizialmente
sì anche io sono
gratuita,
cliente G Suite.
Esatto, ma nel mio caso, come in molti casi e quello che sto facendo oggi, soprattutto utenti privati eccetera, era possibile registrare un dominio, associarlo a un account Google Suite gratuito fino a 10 utenti all'inizio, però è diventato 5.
No, all'inizio era libero, Francesco.
Era comunque limitato.
Guarda,
c'era un limite molto alto, pian piano sono scesi, ecco, perché chiaramente era sempre la trial della versione, diciamo, per aziende, per cui tu iniziavi ad avere 10, 20, 30 persone a quel punto.
Sì, in realtà all'inizio non era neanche dichiaratamente una proposta per l'azienda, si chiamava Google for Domains, una roba del genere, e diceva semplicemente: se vuoi ospitare la mail del tuo dominio su Gmail, ma comunque scrivere e ricevere come franco@solerio.pincopallo, puoi farlo, vieni da noi. E un mucchio di gente l'ha fatto, ha messo magari il suo cognome, la sua email di famiglia e non so perché quello
come
sarebbe
hai fatto
meno,
tu come ho fatto ma, io il calendario
ma soprattutto avendo poi, perché poi Franco ha fatto la posta solerio.xxx e poi quando il papà e la mamma hanno detto ma prendiamo la casella di posta di Aruba che ce l'ha così,
ma te la do io,
certo, cosa vuoi fare, te la do
ma
io,
ce l'ho io la casella.
E il fratello e il cugino e il nipote, insomma,
e ci facciamo il calendario di famiglia,
esatto. Io quindi mi ritrovo con una quindicina di indirizzi email sulla mia cosa, e l'altro ieri mi è arrivato, immagino sia arrivata anche a voi la lieta novella di Google che ha detto tu credevi
pagare
che fosse gratis per tutta la vita, eh? Tu lo credevi, ma invece no. Da luglio di quest'anno sono $5 al mese a utente. E allora, finché la tua da solo, dici, vabbè, 5 euro al mese a utente, quando ne spendo 15 per Netflix, posso anche spenderli per la mia email personale. Ma quando tu hai detto a mamma, papà e babbo e figlio e nipote, guarda, te la registro io, e lui ovviamente quell'email l'ha usata, l'ha data a tutti, l'ha utilizzata per iscriversi a tutti i forum, i servizi e cose in giro per il mondo, l'account di Amazon,
pesca e caccia,
adesso certo. Vagli a dire, caro nipote, adesso mi devi dare $5 al mese perché Google è stronzo. E
Fra l'altro, apriamo un non è un contest, una sfida all'interno dei nostri amici digitaliani. Tanto c'è ancora tempo fino a luglio prima che ci sbattano tutti fuori da Google. E troviamo un meccanismo che sia efficace, al giusto prezzo, che funzioni, che possa andare a sostituire Google Workspace. Ce ne sono tanti, tanti ne hanno già parlati, da Outlook a Zoho, a sistemi più o meno fantasiosi. Io usavo Webfaction, ad esempio, fino a poco fa, che purtroppo anche loro hanno mollato da un momento. Esatto, da un momento all'altro. Adesso mi sono implementato un mio server, non è la cosa più comoda in assoluto.
Tutti sul server di Facconi, ragazzi!
Ma anche no, però al netto di tutto questo, esatto, come... vediamo se riusciamo a trovare tutti insieme con appunto la community Slack eccetera un qualche servizio che ci permetta di continuare con la facilità che ci dava Google Workspace e magari con non so, un prezzo unico per famiglia o qualcosa insomma di più gestibile anche per...
io credo che si andrà verso una esplosione di offerte alternative. Mi sembra di aver capito che anche Google ha già annunciato, ha aperto un form di feedback, probabilmente perché hanno ricevuto tanti commenti negativi, dove ti chiedono: ma utilizzi questa cosa solo per la famiglia e non per lavoro? Cioè dici quanti utenti c'hai, eccetera, ci teniamo in contatto perché può darsi che avremo delle soluzioni per te per farti pagare un po' di meno o per non farti pagare queste cose, perché effettivamente... Cioè, 15 utenti familiari su sta roba del genere, 5 al mese, sono 50, sono €75 al mese, alla fine dell'anno sono soldoni solo per l'email. Poi, per carità, è un servizio utile, però siamo abituati ad averlo gratis.
Che usano solamente una mail alla settimana.
E appunto,
non per un'azienda che
cosa fai, glielo chiedi, no? Finisce che glielo paghi tu e ti sei dato la zappa sui piedi da solo quando gli hai detto: ti do io la mail col dominio Facconi. E non lo so, io ho già iniziato a guardare un po' in giro, ho messo gli occhi su Nextcloud, che è un sistema che fa molto di più, è nato per sostituire forse più che altro inizialmente Dropbox, soluzioni del genere, self-hosted, e che oggi poi propone tutta una serie di add-on e di plugin, è open source, è in attivo sviluppo. So che,
se posso darti un consiglio, Franco, è un gran sistema. Ma prima di renderlo in produzione testalo a fondo, perché io l'avevo utilizzato per un certo periodo, poi è il classico sistema che di colpo non funziona più e non capisci perché.
Sì.
Poi non magari sono stato sfortunato io, non voglio giudicare, anzi correggetemi, ditemi che non è vero, ma la mia esperienza è stata...
Io non vorrei per una roba
Home Assistant.
Io non vorrei per una roba del genere dover ricorrere al self-hosted, perché self-hosted vuol dire manutenzione, vuol dire che poi tu fai l'aggiornamento, esce l'aggiornamento critico perché la versione precedente è stata piratata, per cui tu la fai anche se è tardi la sera, domani devi lavorare, però fai l'aggiornamento, va tutto a gambe all'aria, non funziona tutta l'email di famiglia, per cui non puoi confermare i login, non puoi fare niente, per cui ci devi passare la notte. Ecco, non lo vorrei. Vorrei un servizio a pagamento, ma un prezzo che sia congruo per le famiglie. Cioè non a utente come un'azienda. Fammi un prezzo a famiglia, come c'è l'account per le famiglie di Spotify, l'account per le famiglie di Netflix. Mi dici, guarda, €10 al mese, come che ne so, Disney
tutto
Plus.
Incluso, certo.
C'hai comprensibile, cioè, per una famiglia, ti diamo 15 utenti,
No. Guarda, il modello che aveva appunto Webfaction, che citavo prima, aveva effettivamente, ti davano 10 giga di disco, sì. Tu potevi crearti tutte le mail che volevi, una da 10 giga, 10 da 1 giga, nel senso avevi la libertà di usare le risorse.
Sì.
Come meglio preferivi, certo. Mettere tanti alias, certo. Io ad esempio, certo, ho molte email del mio dominio che puntano a alias esterni, perché alla fine
idem,
la zia che aveva già la Gmail, certo, le ho creato l'email, l'indirizzo,
certo.
Col dominio di nome.
Certo, per cui farlo a utente è veramente, vabbè, andiamo a vedere, vi teniamo aggiornati, perché siamo direttamente interessati proprio economicamente ognuno di noi, per cui certamente su Digitalia, man mano che usciranno fuori le alternative o anche le soluzioni eventuali alternative di Google, state tranquilli che ve lo diremo. Va bene, direi che abbiamo tirato lungo e possiamo andare a... già abbiamo le news, non c'è Michele, ve le leggo io al volo, dai.
Breaking news.
Allora, Apple erige un muro digitale gigante per nascondere la casa di Tim Cook da Apple Maps. Trattamento di favore, in realtà è disponibile per tutti, però insomma. iPhone 14, le prime anticipazioni, sarà solo eSIM, almeno su alcuni modelli, e con un forellino al posto del notch. Sarà vero? Lo scopriremo prima o poi. Anche Google sta progettando un occhiale in realtà aumentata. In arrivo una guerra della realtà aumentata tra Google, Meta e Apple? Forse sì. Apple all'attacco di Square rende possibile utilizzare iPhone come un POS per pagamenti con carte di credito. Beh, interessante e comodo. Multe milionarie per Google e Facebook in Francia per l'utilizzo dei cookie. Elon Musk, che ha offerto a un ragazzino $5,000 perché disattivasse l'account Twitter dove tracciava i movimenti del jet privato, appunto, di Elon Musk. E infine sembra che Nvidia, ne avevamo parlato tempo fa, si stia pensando di rinunciare, per problemi di antitrust, normative, approvazioni varie, all'acquisizione di ARM.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
E in fondo a Digitalia, come sempre, le sorprese, i regalini, le segnalazioni, i gingilli del giorno. Sono i digitaliani, le voci di Digitalia, che selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Giulio, vuoi cominciare tu?
Volentieri. Allora, io sto facendo un percorso di detox digitale di cui vi parlerò prossimamente, perché sto approfondendo varie tecniche e sta andando, devo dire, molto molto bene. Una parte di questa viene accompagnata però da un servizio a sua volta digitale, che è legato a servizi di fitness, che possono in qualche modo proporre allenamenti personalizzati per cominciare la giornata. E c'è un'app tra queste che si chiama Seven, veramente poco invasiva, ben fatta, che ti permette con un tap di personalizzare quello che può essere il tuo obiettivo, e in 7 minuti di tempo disponibile ti organizza un percorso che evolve e cresce insieme a te. Devo dire, veramente ben realizzata. C'è una trial di una settimana, per l'appunto, poi diventa un servizio a pagamento che costa pochi euro al mese, una trentina di euro l'anno, e permette appunto di essere seguito, di integrarsi con l'app salute di iOS e di procedere nel track dei tuoi miglioramenti. Mi è piaciuta molto perché è semplice e veramente tarata sulle esigenze che ti in qualche modo possono essere utili. Seven, la trovate sull'App Store, trial di una settimana gratuito.
Grazie Giulio, e molto curiosa poi di sapere del tuo percorso di disintossicazione.
Assolutamente,
Rehab.
Assolutamente.
Francesco. Come passa con le app, soprattutto, questa è la curiosità.
Assolutamente, sì sì, c'è un motivo, poi ve ne parlerò.
Ma dimmi una cosa, un'anticipazione, è colpa della moto oppure la moto è stata il primo passaggio di questa tua trasformazione di vita?
La moto è stata il primo passaggio,
grande,
assolutamente.
Grande Giulio.
Assolutamente.
Grande Giulio. Prego Francesco.
Benissimo, allora io ho un gingilino molto semplice in realtà. Probabilmente tutti gli utenti Mac hanno sentito parlare di iStat Menus, un'utility fondamentale per tenere sotto controllo dalla temperatura alla velocità delle ventole, alla dimensione dell'hard disk, quanto va sulla rete, eccetera. Non sempre, purtroppo, è una utility che costa non tantissimo, però magari si ha l'amico, lo zio, eccetera, che non percepisce il valore, però uno vuole dire ma controlla queste cose. Cercando, ho trovato che da qualche mese, in realtà è qualche anno che ci stanno lavorando, ma è diventata interessante negli ultimi mesi, Stats for macOS. Si scarica su GitHub, il link ve lo lasciamo come al solito nelle note dell'episodio, ma lo potete cercare, ed è un'applicazione completamente open source, gratuita, molto molto simile, funziona molto molto bene, ugualmente personalizzabile a tutte le voci principali, e veramente molto molto pratica. Chiaro, se avete già la licenza di Asset Menu tenetevela, ma se non ce l'avete installatevi questo menu che vi racconterà quello che succede nel vostro Mac e vi permetterà di tenere sotto controllo qualche piccolo dettaglio.
Grazie Francesco. Asset Menu è forse il secondo software che installo quando spiano un Mac e installo tutto da zero. Dopo One Password credo che sia, perché è indispensabile.
E Clean anche My Mac in che ordine è? Perché normalmente...
Ma guarda, Clean My Mac l'ho usato per tanti anni e mi sto un po' ricredendo, perché sta diventando sempre più invasivo, e quando sono a metà di un lavoro che sto scrivendo mi compare la finestra in primo piano, è ora di fare pulizia.
Questo
sto iniziando veramente a rompere, ecco. Per cui, anzi, se come hai trovato un'alternativa a iStat Menu, me ne trovi anche una, magari open di Clean My Mac per il prossimo gingillo, mi fai un grandissimo
sfida accettata,
un grandissimo favore. Ultimo gingillo è, lo dicevo in pretrasmissione, probabilmente il gingillo del giorno più puccioso della storia tutta di Digitalia, ed è l'antica robottineria Rondella. L'antica robottineria Rondella è un negozio online di degli artigiani, di un artigiano, adesso non saprei esattamente in quanti sono che ci stanno dietro, che vi costruiscono e vendono dei robottini, sono dei babacci, sono dei bambolotti, robottini in perfetto stile retrofuturistico, sono meravigliosi e sono un amore, sono pucciosissimi. C'è l'Over Spaziale, che è un robot per l'esplorazione spaziale con portafoto, il lanciatore scelto RP10, un robottino con catapulta lancia cuori, che nella descrizione dice: i robottini pacifici lanciatori sono dotati di una catapulta di ordinanza dalla quale lanciano un cuore rosso per davvero a tutti quelli che li amano. Vabbè, ma loro lanciano anche a chi non li ama, perché sono così, loro amano tutti indistintamente. Tutti delle robe, sono bellissimi, in legno e metallo e pezzi più o meno di elettronica. C'è il robottino con antenna portafoto, il Cardiomatic MG2, il comandante Erminio, robottino sonoro con carillon, la Tata Lucilla, Mimmo, robottino sciamano porta incenso.
Sono fighissimi anche i nomi.
Sono bellissimi i nomi, e lo capite dai nomi, è gente con una creatività, una fantasia eccezionale. È una roba, se volete fare un regalo puccioso a un geek, è una roba pazzesca, ragazzi. Questo no, non perdetevelo, segnatevelo, perché dobbiamo farli diventare miliardari, questi che hanno avuto un'idea del genere. L'antica robottineria Rondella, gingillo del giorno per questo digitale, trovate su digitalia.fm/610. E siamo arrivati ai saluti finali. Le raccomandazioni le abbiamo già fatte, dateci una mano, portate orecchiette fresche, eccetera eccetera. Se non c'è altro da aggiungere, ma l'abbiamo tirata lunga, direi che per questa 610 è tutto. Per cui, dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio,
un saluto da Roma da Giulio Cupini,
e un saluto anche dallo studio robotico di Milano Centro.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.